This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Questa puntata di Gong avrà di nuovo la forma di una piccola rassegna stampa, perché magari non ci sono delle notizie strabilianti, ma insomma qualcosa da commentare fra delle novità arrivate nel weekend e alcune che già insomma erano nell'aria la scorsa settimana, ce le abbiamo. Partirei però con una sorpresa che è arrivata proprio nel fine settimana, fra l'altro sul canale Instagram. Siamo stati i primi in Italia a riportare questa novità.
Se Zenigata ancora non dorme mai.
Esatto. Se ancora non lo fate, seguite il canale Instagram, perché appunto attraverso le stories e attraverso i post arrivano delle news che vi tengono aggiornati. Anche lì seguiamo la stessa filosofia che portiamo avanti in questo podcast, quindi niente rumor, niente leak, niente fuffa. In ogni caso, appunto, l'argomento con cui inauguriamo questo episodio riguarda un titolo sviluppato in Italia.
Eh sì, perché sappiamo che Enotria, The Last Song, il Souls-like di Giamma Games, che è in sviluppo oramai da qualche anno, era previsto per il 2024, ebbene, a sorpresa, con un piccolo trailer di annuncio della data di pubblicazione, abbiamo una finestra ben precisa. Il gioco sarà pubblicato il prossimo 21 di giugno con una formula di autopubblicazione in Occidente, mentre in Oriente sarà Sega a pubblicarlo. È un titolo che sappiamo essere molto ambizioso, idealmente è un doppia più, è stato definito così dai suoi stessi sviluppatori, anche etichettato come un Summer Souls, nel senso che è un Souls-like con un'ambientazione molto italiana che si rifà al teatro, alle maschere della commedia dell'arte e in generale una direzione artistica diversa da quella cupa del dark fantasy solito di Miyazaki and Company. Ebbene, appunto, abbiamo anche una data di pubblicazione che è, secondo me, sorprendentemente più vicina del previsto, cioè mi sarei aspettato un qualcosa tipo autunno inoltrato.
Allora, anch'io idealmente pensavo volessero collocarlo in quella fascia, in quella finestra, però è vero che è una finestra solitamente molto complicata. Certo. Ancora ad oggi non ci sono troppi titoli collocati in quella stessa zona, però insomma è il momento in cui ritornano gli sportivi, le grandi saghe a cadenza annuale cominciano, se non ad arrivare sul mercato, almeno a comunicare. Quindi è un momento che storicamente è di sovraffollamento.
Assolutamente.
Mentre, insomma,
beh, quest'anno rischiano di esserci anche la console di Nintendo nuova, quindi
certo.
Ci sono veramente tante, tante presenze che sgomitano per l'attenzione.
Giugno è una finestra che idealmente può essere un pochino più semplice. Da notare che il trailer con cui hanno comunicato appunto la data d'uscita non ha mostrato degli spezzoni di gameplay.
Vero.
È quasi, diciamo, un trailer fatto di suggestioni, di maschere, di immagini, per ribadire appunto quanto comunque esteticamente questo Enotria voglia rivendicare una sua originalità, e secondo me riesce a farlo perché si sono viste comunque delle cose interessanti. È anche vero che appunto in assenza del gameplay è un po' difficile anche per noi valutare come il prodotto si sia evoluto in questi ultimi mesi. Noi l'avevamo giocato al Tokyo Game Show nemmeno del 2023 ma del 2022, e c'era da lavorare un pochino di fino, di lima sulle animazioni, insomma sulle sensazioni del combattimento. Speriamo che da qui a giugno ci sia la possibilità di rimetterci le mani sopra e capire come e se il gioco insomma ha fatto dei passi in avanti. Nella seconda parte della puntata invece vogliamo parlarvi di un titolo che ci è molto caro, forse a me un filino di più di quanto sia caro a Marco, che non gli ha perdonato il momento canterino. Sto ovviamente parlando di Alan Wake 2. Nelle scorse settimane si erano diffuse delle voci non particolarmente positive relative ai risultati commerciali di Alan Wake, voci che di nuovo hanno dimostrato di essere completamente infondate, come spesso succede per i rumor, e in realtà i numeri di Alan Wake 2 sono abbastanza incoraggianti.
Sì, è stato ovviamente Remedy a parlare direttamente, non so se per zittire dei brutti rumor come ha fatto ultimamente Microsoft o semplicemente perché era il caso di comunicare una notizia che in realtà è molto positiva. Alan Wake 2 ha piazzato 1.3 milioni di copie ed è per lo studio un successo. Hanno precisato che al di là delle vendite in sé per sé, in realtà il punto di break even, ovvero il pareggio di bilancio con gli investimenti che sono stati fatti, non è ancora stato raggiunto, ma che i risultati sono molto incoraggianti e che diciamo il riscontro che hanno avuto sia a livello di critica, quello era stato evidente sin da subito, possiamo definirlo, so che l'hai fatto anche tu tante volte, un po' il vero vincitore morale degli scorsi The Game Awards, nel senso che la statuetta per il Game of the Year se l'è portata a casa con pieno merito Baldur's Gate 3, ma Alan Wake ha vinto tanti premi e soprattutto ci sono state tantissime candidature per un gioco che, ricordiamo, è stato pubblicato il 27 di ottobre, molto a ridosso della chiusura, diciamo, dei ballottaggi, e in generale era un titolo che si era molto distinto appunto a livello di stampa. A livello di pubblico forse sembrava fare un pochino più fatica anche per una serie di limitazioni oggettive e logistiche, basti pensare che il gioco non è uscito in versione fisica, oppure che su PC, un mercato dove tra l'altro il gioco dà il meglio di sé a livello prettamente tecnico con un Northlight Engine in forma eccezionale, su PC appunto è solo legato ha un'esclusiva totale su Epic Games Store e non è disponibile su Steam. Sappiamo quanto Steam sia pesante in quell'ecosistema e quindi non esserci lì sicuramente vuol dire vendere parecchie copie in meno. Ebbene, 1.3 milioni di copie in circa 4 mesi sono sicuramente un bel bottino per un gioco che anche abbiamo visto ha un certo tipo di visione artistica, di impatto autoriale. Remedy dice che è molto soddisfatta dei risultati e che tra l'altro questo tipo di riscontro li conforta ulteriormente nello scommettere con ancora più ferma, diciamo, intenzione su quello che oramai è diventato il Controlverse, nel senso che sappiamo che con questo Alan Wake 2 hanno creato un universo condiviso che verrà portato avanti nel tempo. Ecco, loro dicono: questa cosa ci incoraggia ad andare avanti.
Sì, infatti secondo me, anche se qualcuno magari è rimasto un pochino stupito dal fatto che non sia bastato questo numero di copie per pareggiare i conti, sì. Secondo me appunto la notizia va interpretata come estremamente positiva. È il gioco Remedy che ha venduto più velocemente nella storia dell'azienda, però il punto è che al di là di tutto ne esce dopo Alan Wake 2 una Remedy che ha un certo tipo di credito diverso presso il pubblico rispetto a quella che aveva prima del lancio di Alan Wake 2, e credo che comunque la chiacchiera che si è fatta attorno a questo gioco possa fungere da volano positivo per qualsiasi altro prodotto poi vada a rientrare all'interno di questo Controlverse o Remedyverse, come vogliamo nominarlo. Ricordiamo che anche Control era stato un long seller, si definiscono così i titoli che vendono costantemente sulla lunga distanza. Certo. Alan Wake 2 può fare lo stesso, fra l'altro manca ancora tutta la stagione di DLC che sono stati formalmente annunciati, ma insomma non si sa quando arriveranno e insomma, che cosa andranno a raccontare. Però credo che nel corso del 2024 sentiremo ancora parlare di questo franchise e dei suoi protagonisti, quindi insomma sicuramente un ottimo risultato per un prodotto che insomma secondo me è uscito anche in un momento estremamente delicato e che avrebbe potuto vedersela molto più brutta.
Sono molto d'accordo con te, tra l'altro paio di retroscena ulteriori, come avevano dichiarato direttamente alla Gamescom, anche in un evento in cui eravamo presenti noi, questo Alan Wake 2 non è l'Alan Wake 2 originale che loro avevano in mente, ed è un'iterazione a cui sono arrivati prendendosi anche una serie di porte in faccia e di no. In origine volevano avere un seguito del gioco che era stato pubblicato all'epoca su Xbox 360, diciamo molto in fretta, ed era un gioco diverso. Il fatto che loro ci abbiano messo tutto questo tempo per arrivare a questa versione, che è una versione molto legata anche all'espressività di Control, secondo me vuol dire che loro sono maturati come studio, ci hanno scommesso tanto, e aver, diciamo, avuto questo feedback positivo anche dal pubblico, secondo me è una bella nota, così come è una bella nota importante da far notare, perché lo scrivono loro nel comunicato, che sono contenti delle vendite, anche perché sono vendite fatte con un punto prezzo che è rimasto lì dov'era. Cioè il gioco non è un gioco da 80 euro, è un gioco che costa decisamente meno, ma il punto è che in questi mesi non c'è stata un'erosione forte del prezzo, come invece è successo per esempio a Avatar di Ubisoft, che nel giro di 2 settimane aveva visto un taglio di prezzo forte. E come diciamo sempre, è importante per le aziende poi vendere al day one, e vendere al day one perché è in quel momento che la parte, diciamo, di riscontro proprio a livello di budget è più forte, perché è chiaro che se tu fai anche 10 milioni di pezzi ma li hai venduti a 9,99 o 14,99 è molto diverso il riscontro che hai tu. Quindi vedremo. Ricordiamo che lo studio finlandese rimane impegnato nel remake del primo capitolo, del primo e secondo capitolo di Max Payne, in collaborazione con Take-Two, con Rockstar, e che stanno anche lavorando poi a un fantomatico Control 2 che arriverà, ma solo e soltanto dopo invece una versione multiplayer dell'universo di Control, che dovrebbe essere, diciamo, non in dirittura d'arrivo, ma comunque uno dei prossimi loro titoli.
E vedremo se sarà uno dei prossimi loro titoli, visto che tutto il mercato si sta un po' reinterrogando su quello che è il ruolo, certo, dei titoli multiplayer e The Game as a Service. E qui mi aggancio proprio invece all'ultima notizia che vogliamo darvi in questa puntata, perché si parla di un Game as a Service, e di un Game as a Service di insperato successo. Ovviamente, insomma, ve l'abbiamo già raccontato anche in altri episodi, stiamo parlando di Helldivers 2, che non accenna a fermarsi, mette record su record, batte i suoi stessi record. Vi parlavamo qualche giorno fa di un picco di utenti su Steam attorno ai 200.000, hanno raddoppiato, cioè sono arrivati a 400.000 utenti contemporanei solo su Steam. Le vendite già avevano superato il milione, quindi credo che adesso siano, insomma, andate ulteriormente avanti. È un successo abbastanza senza precedenti che, come citavi tu anche oggi in live, è innescato un po' dalle indubbie qualità del prodotto, un pochino anche da altri elementi esterni, da una inattesa viralità di questo Helldivers 2.
Sì, è da registrare, come ne parlavamo anche poco fa a microfoni spenti, Sony non abbia fatto una campagna marketing di quelle strepitose su un gioco che, ricordiamo, è pubblicato sviluppato dagli svedesi di Arrowhead Studios, che non sono un team interno, ma in questo caso è stata PlayStation comunque a pubblicare sotto etichetta PlayStation Studios. Loro sono stati sicuramente bravi, forse addirittura un pochino più di quello che era passato, diciamo, nel corso della comunicazione. Ma il discorso è che, per quanto appunto Sony ci puntasse, voglio dire, lo hanno pubblicato loro, non ci avevano speso quel battage pubblicitario che magari avevano riservato ad altri giochi per le grandi occasioni. Nonostante tutto, il gioco si è innescato anche per effetto di un passaparola che sta funzionando moltissimo. È un titolo molto molto guardato anche su Twitch, dove forse i toni guerra fondai, il fatto di avere questa campagna sviluppo costante dove ci si unisce per un bene comune e in generale una forte spettacolarità cooperativa magari stimolano le visualizzazioni. Ma l'elemento forse più incredibile, leggevo su Twitter un approfondimento su questa cosa, è la viralità che è esplosa su TikTok, che è un format, cioè un social network di cui sei tu certo molto più esperto di me, in cui pare che vengano condivisi un sacco di micro reel con dei filmati di gioco, anche perché sappiamo che è questo sparatutto in cui si è pochi contro tantissimi, soverchiati da insettacci e robottoni che esplodono. E proprio questo gusto per le armi pesanti, le esplosioni e una certa facilità nel creare momenti che diventano memorabili a livello visivo.
Sì, momenti di caos divertito e inaspettato.
Ecco, ha creato sostanzialmente questo grande passaparola, e un po' questo passaparola va a braccetto con la cosiddetta FOMO, la fear of missing out, ovvero tutti stanno parlando di questa cosa sui social network, la vedo che è figa, il gioco comunque costa 40 euro, che è un price point evidentemente interessante, ma sai che quasi quasi lo provo anch'io, e quindi poi ci faccio anche un video e quindi qualcuno lo guarda. Diciamo che è un elemento questo di grande, da un lato, potenza, dall'altro è impossibile metterlo a bilancio o a, diciamo, a piano di comunicazione. Certo. Però quando si innesca, se funziona, diventa una forza trainante che nel mercato di oggi e un po' nella società di oggi davvero può fare la differenza.
E farà sicuramente la differenza per Arrowhead, che ha confermato di essere sempre al lavoro sull'ottimizzazione, diciamo, e la stabilizzazione dei server, anche perché appunto hanno avuto delle oscillazioni legate alla quantità imprevista,
accessi
di giocatori
molto
che
superiori,
si è riversata sui server. Dopo che avrà messo a posto, insomma, queste questioni, si dedicherà a pieno regime invece allo sviluppo del prodotto, con l'arrivo, insomma, di novità di gameplay, nuove meccaniche. Hanno già mostrato i mech bipedi che c'erano nell'originale, okay, e che qui non hanno trovato spazio, ma che arriveranno, si spera, entro breve. Arrowhead ha anche confermato che vuole fare, diciamo, una campagna acquisti per allargare un attimino le fila del team. Ovviamente spero che la faccia con attenzione e con lungimiranza, perché non è mai detto che un titolo che esplode per merito di questa viralità continui ad avere questi numeri sulla lunga distanza. Insomma, tu oggi in live citavi l'esempio di Multiversus, che, certo, insomma, di cui per 2 settimane non si è parlato d'altro,
sì, sì,
e poi ha perso il 90%.
È morto prima di arrivare alla prima stagione. Cioè,
vediamo.
Per intenderci, qui i Game as a Service, è giusto far notare che i risultati sono importanti, sono molto oltre le aspettative. Il gioco comunque viene venduto, non è un free to play. Però ripeto, secondo me è anche sempre doveroso, sì, soprattutto con titoli di questo ambito qui, provare a trarre un bilancio sul medio termine, ecco, per capire cosa succederà. Resta il fatto che, e secondo me questa è un'altra grande notizia, a oggi è per esempio il gioco che su PC, pubblicato da Sony, da PlayStation, ha avuto da solo più della somma di tutti gli altri giochi pubblicati insieme su PC a livello di utenti massimi in contemporanea,
certo,
che se ci pensi comunque è particolare.
Diciamo che loro si stanno sfregando le mani, ecco, e diciamo anche che comunque questo successo è costruito sulla base di una qualità del prodotto che è innegabile, concreta e tangibile, qualità che evidentemente non è comune a tutti gli altri titoli che si lanciano nel mercato dei Game as a Service. Infatti chiudiamo questa puntata con invece una notizia che va nella direzione opposta rispetto a quella di Helldivers 2, perché per un gas che riesce a farcela, ce n'è un altro che, insomma, è proprio ormai, insomma, segnato in maniera indelebile.
Eh sì, pensate che Suicide Squad Kill the Justice League è stato pubblicato poche settimane fa, e il picco in questo caso su Steam sono stati 13.500 utenti in contemporanea, cioè siamo a oltre 400.000 contro 13.000 per un gioco che tra l'altro è costato molto molto di più rispetto sicuramente a Helldivers 2.
Sì, ma attenzione, 13.000 nella settimana di lancio.
Certo,
eh?
Sì, sì, è l'all time. Il problema è che invece già solo nella scorsa settimana si è scesi addirittura al di sotto non solo dei 2000 ma addirittura al di sotto dei 1000. Pensate che, vi sto dando dei dati in tempo reale, pochi minuti fa c'erano 807 giocatori in contemporanea di Suicide Squad e il massimo nelle ultime 24 ore sono stati 2136.
Se vado fuori, mi metto a urlare, raggiungo un pochino più di pubblico.
Se tiri fuori il pisello, sicuro. Sono dei numeri chiaramente impietosi, che non diamo, lo voglio sottolineare, cioè godendo o additando il prodotto come un fallimento di quelli che fanno ridere. Al contrario, cioè, lo diciamo con grande dispiacere, perché dietro comunque, al di là del lavoro delle persone, c'è anche il prestigio di un team di Rocksteady che un segno nel mondo dei videogiochi lo aveva lasciato, forse in una stagione diversa da quella di oggi. Sono dei numeri che sicuramente, secondo me, oltre a provocare dei danni importanti a livello di riscontro, diciamo, per quanto riguarda Warner Bros., credo che lasceranno il segno un po' sia sul futuro di questo Game as a Service, che voleva avere sicuramente dei piani più a medio-lungo termine, che in generale sulla direzione che prenderà Warner Bros. Con i suoi prodotti, con magari altri tipi di giochi di questo genere, è un titolo che, ripeto, si sapeva che potesse avere dei problemi, tant'è che era stato posticipato di quasi un anno, e alla fine il posticipo non è riuscito a salvarlo, come, di nuovo, non voglio fare un po' il portatore di sfiga, ma la vedo veramente difficile anche per Skull and Bones, che è stato pubblicato nel frattempo il 16, proprio sì, venerdì scorso. Siamo a 62 di media Metacritic, e qui i dati non ci sono perché il gioco è disponibile sulla piattaforma di Ubisoft, però ecco, mi sembra che sia anche quella una strada che definire in salita è un eufemismo.
Sì, magari vi aggiorneremo nei prossimi giorni se arriveranno dei dati ufficiali, ma non credo che Ubisoft li voglia condividere, perché mi sembra che ci sia una generale freddezza della stampa, ma anche del pubblico, nei confronti anche di questo prodotto. Non si sa mai, ma insomma, non diamolo per spacciato, ma secondo me tanto bene non sta. Grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong. Torniamo nei prossimi giorni con le novità del mercato, se ce ne saranno. Grazie.